Radio Newsline Estate, la rassegna stampa del sabato.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Stefano Fabbri. Eccoci alla rassegna stampa del sabato, ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Ci risentiremo a settembre, magari non credo recuperando tutte le pagine dei giornali delle prossime settimane, anzi, a dire la verità, un po' dispiace quasi, almeno a me, poi non so a voi, perché gli argomenti, in particolar modo di cui parliamo stamani, avranno un esito soltanto nella prossima settimana, o forse faremo anche in tempo a settembre a cogliere gli esiti di quello che sta accadendo. E ovviamente, lo avrete capito, mi riferisco alla crisi di governo, una strana crisi, una crisi assolutamente strana per mille motivi, e poi lo vedremo insieme. Tra l'altro c'è anche qualche notista politico che sottolinea quanto sia in effetti particolarmente singolare la nascita di questa crisi per più motivi. La prima è che, come sapete, si è aperta con un voto al Senato che, per regolamento di quella Camera, nel caso in cui venga posta la fiducia, si deve votare sia il provvedimento sul quale è posta la fiducia, sia la fiducia stessa in maniera contestuale, cosa che non era accaduto alla Camera dei Deputati e che aveva consentito ai 5 Stelle di votare la fiducia da una parte al governo Draghi e poi pronunciarsi in maniera seppure diversa, uscendo dall'aula o votare contro, al provvedimento che era in discussione, che era il decreto aiuti. Il secondo motivo è che alla fine, se si va a guardare, forse non ha torto il sindaco di Venezia Brugnaro, che nei giorni scorsi ha imperversato con un tormentone sulle televisioni dicendo: guardate, questa crisi nasce sostanzialmente per il termovalorizzatore di Roma, cioè l'elemento, diciamo, di disturbo e che ha creato una necessità di non poter aderire a quel testo da parte dei 5 Stelle era la previsione del termovalorizzatore di Roma. Ora, è vero pure questo, che la pietra dello scandalo, diciamo così, era stata identificata in quella parte del provvedimento, tant'è che un'ipotesi che era stata avanzata era quella di votare per punti, cioè votare il documento per punti, per cui su quel punto i 5 Stelle avrebbero potuto astenersi o comunque uscire dall'aula. Mentre invece questo non è stato possibile proprio per il regolamento del Senato. L'altro elemento di singolarità, e forse è quello maggiore, perché ovviamente questo fatto, del termovalorizzatore è, si diceva, la pietra dello scandalo, ma comunque c'era una situazione di tensione che già stava andando avanti da diverse settimane. Ma l'altro elemento, di particolarità è che le dimissioni del governo Draghi, o meglio le dimissioni del Presidente del Consiglio Draghi, si sono concretizzate in uno scenario tecnicamente molto particolare, e cioè di solito i governi, o meglio i loro presidenti, salgono al Quirinale per presentare le proprie dimissioni nel caso in cui la proposta che è stata fatta dall'esecutivo vada sotto, come si dice tecnicamente, cioè non prenda i voti necessari a superare l'esame di una delle due Camere. Questa volta invece è successo che la fiducia e anche il provvedimento sono stati approvati, e quindi che quello che si è presentato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non è un presidente venuto fuori da una sconfitta parlamentare, tutt'altro, anzi venuto fuori paradossalmente da un successo parlamentare, ma segnato dalla defezione di una forza politica, e cioè dal Movimento 5 Stelle. Questo è stato ritenuto sufficiente da Draghi per dire: beh, stop, non possiamo andare avanti in questo modo, perché non faccio crogiolarmi a fuoco lento con maggioranze che possono essere variabili. Se dobbiamo andare avanti, il governo deve essere sostenuto dalle stesse forze che c'erano quando è stato varato. Anzi, a dire la verità, ormai le forze sono anche cresciute, perché nel frattempo, un po' come la moltiplicazione dei pani e dei pesci, si sono fondati nuovi partiti partiti, l'ultimo in ordine di tempo è quello di Maio, che si è scisso dal Movimento 5 Stelle. Bene, questo è, diciamo così, il quadro. Adesso però che cosa sta succedendo? Come sapete anche dai nostri notiziari che avete sentito, guardando anche seguendo anche altri media, c'è tempo fino a mercoledì. Perché? Perché il presidente Sergio Mattarella ovviamente non è stato precipitoso, ha accolto, o meglio ha respinto, le dimissioni di Draghi, pare ottenendone anche la cancellazione di un termine dentro nel testo che lo stesso Draghi aveva confezionato, cioè quello della irrevocabilità delle proprie dimissioni, sperando che una quadra venga in qualche modo trovata entro mercoledì, quando il governo si presenterà alle Camere dimissionario, o meglio il Presidente del Consiglio si presenterà dimissionario e con un quadro, diciamo, assolutamente in movimento, ma che il barometro di tutti i giornali fa segnare, diciamo, area di elezioni piuttosto che di un accordo che potrebbe tornare ad esserci tra tutti gli attuali partner della maggioranza di governo. La Stampa di oggi, il quotidiano La Stampa, apre con un elemento che è molto interessante ed è anche abbastanza diverso, forse soltanto La Nazione, poi lo vedremo più tardi, da questa chiave di lettura, e cioè dice: appello USA e UE, Draghi deve restare. Questo è il titolo, cioè al di là delle tensioni e delle schermaglie dei minuetti della politica politicante italiana, La Stampa vede, diciamo, la situazione del nostro paese da una prospettiva diversa, cioè dalla prospettiva delle cancellerie occidentali. Cosa ne pensano Stati Uniti e Unione Europea del fatto che il loro principale interlocutore, che lo era anche quando aveva altri ruoli come quello alla guida della Banca Centrale Europea, se ne vada, e la richiesta sarebbe appunto quella di restare. Poi La Stampa scrive ancora: il Premier aspettava un segnale univoco dai partiti che non è arrivato, e il decreto aiuti di luglio, salito a 23 miliardi, ora torna a 10 per un meccanismo particolare che ovviamente La Stampa poi spiega, che cercheremo anche di guardare insieme. Sempre in chiave, diciamo così, internazionale, anche il commento di Domenico Quirico che oggi sempre sul quotidiano La Stampa dice: se Mosca festeggia la caduta dei leader, ed è un altro punto di vista, un'altra chiave che viene esplorata dalla Stampa e di cui si è parlato nei giorni scorsi, anche con delle polemiche che hanno investito il rapporto tra Italia e Russia attraverso proprio i ministeri degli esteri, quando il ministro Di Maio ha detto che a Mosca si brindava per questa crisi di governo, ed è stato bacchettato dal portavoce del ministero degli esteri Sakharova, che ha detto che praticamente non ci ha capito un accidente e che si occupi degli affari suoi, in maniera molto diretta, sostenendo che invece la Russia spera che l'Italia possa trovare una strada, e lì c'era un segnale abbastanza particolare, in grado di uscire dalle difficoltà in cui l'avevano posta i precedenti governi. Una cosa abbastanza misteriosa, anche perché forse il governo con il quale c'è stato maggior tensione negli ultimi tempi è proprio il governo Draghi. Ma veniamo al pezzo di Domenico Quirico, giornalista, come dire, di lunga esperienza, soprattutto sullo scenario internazionale, sullo scenario diretto delle aree di conflitto. Scrive: insomma, al Cremlino festeggiano e scrutano altri palazzi in Europa, soprattutto negli Stati Uniti, dove i locatari potrebbero essere in breve tempo costretti a occuparsi, piuttosto che delle offensive di Zelensky, della loro sopravvivenza politica. E questo tema viene ripreso poi anche, devo dire, da Il Fatto Quotidiano, e poi lo vediamo un attimo, ma prima vediamo di sfogliare bene su questi aspetti La Stampa, perché ci sono dei risvolti di carattere proprio interno che insomma ci danno un segnale abbastanza netto di quanto sia grave e complessa la situazione. Sempre in una pagina interna, pagina 2, la stampa prosegue quel ragionamento che vedevamo prima, cioè su quanto i paesi, gli altri paesi stiano attenti a quanto accade a Mario Draghi, mentre Conte a finire, diciamo così, nel mirino, con critiche che provengono soprattutto dalla stampa straniera, dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung fino alla Süddeutsche Zeitung, soprattutto sono giornali tedeschi, ma anche il New York Times, che è un quotidiano liberal, come sapete, dice che si profila un cataclisma per l'Europa, per l'intera Europa, vista la credibilità internazionale di Draghi. Ma sul piano proprio interno cosa succederà? E un'analisi di Ugo Magri sulla stampa ci dice che il Colle, cioè il Presidente del Consiglio, che viene identificato con il Colle più alto, che è il Quirinale, dove si trova i suoi uffici e la sua residenza, che il Colle ha un piano B, e cioè elezioni al più presto. Insomma, sembrerebbe che Mattarella, secondo questo retroscena, non abbia nessuna voglia di consumarsi in tentativi che vadano oltre quello che ha una scadenza per mercoledì. Infatti dice Sergio Mattarella esige che entro mercoledì tutto sia finito. Delle due l'una: o si proseguirà con il governo in carica, sempre che Mario Draghi voglia continuare a guidarlo, e al momento non vuole e sembra irremovibile, oppure lo scioglimento delle Camere, che seguirà praticamente in tempo reale, il che vorrebbe dire un voto prospetta per la fine di settembre o più probabilmente per l'inizio di ottobre, espletate tutte le procedure che sono necessarie prima di affrontare le urne. Grande fibrillazione tra i partiti e grandi tentativi di trovare una soluzione che sia anche, diciamo, originale in qualche modo. Lo rivela sempre la stampa, che abbiamo ora aperto, con la posizione di Letta. Dice: e Letta prova a spaccare i grillini. Scrive in questo retroscena Carlo Bertini, che è uno dei cronisti politici di punta del quotidiano torinese, ma insomma di vocazione nazionale, che Letta ritiene infatti che almeno la parte più governativa dei grillini non vorrà mollare il governo, e dunque che nelle prossime ore potranno esserci sviluppi in tal senso, se con una nuova scissione o altro, non è dato di sapere. Quindi una delle possibilità, poi lo ritroveremo su qualche altro giornale sicuramente, proprio questo tentativo, questa ipotesi di vedere se la tenuta del Movimento 5 Stelle attorno alla posizione di Conte è davvero così irremovibile come dovrebbe sembrare, ma invece pare proprio di no, per quanto riguarda, diciamo, la possibilità di partecipare a un altro governo o meno, e soprattutto anche come alternativa quella di poterli sfilare alcuni parlamentari in presenza, diciamo, di un'ennesima scissione del Movimento 5 Stelle, che potrebbe produrre una, sebbene piccola, area politica governista, chiamiamola così, oltre a quella che già ha formato Di Maio. A quel punto ci sarebbe un alibi per poter proseguire anche da parte dei continuisti, cioè di coloro i quali intendono continuare a portare avanti l'esperienza di governo di Conte. E questo riguarda i rapporti tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, che vedremo anche più tardi sugli altri giornali, che ha una, diciamo, una sua rilevanza, e anche con delle forme fortemente autocritiche da parte del segretario del PD Enrico Letta. Cosa succede invece nel centrodestra? La situazione non è migliore. Non è migliore perché attualmente la Lega, fa un po' a nascondino, dando la responsabilità, che poi effettivamente è così, ai 5 Stelle dell'apertura di questa crisi di governo, ma tutto sommato viene affascinata abbastanza dall'ipotesi delle elezioni. Ma c'è un ma, e cioè il confronto costante che ormai da diversi mesi c'è con Fratelli d'Italia, che ha surclassato la Lega per quanto riguarda le intenzioni di voto raccolte dai sondaggi, e che quindi non crea la situazione, diciamo, una situazione liscia e piana su cui il centrodestra per intero possa andare alle elezioni, magari con una marcia trionfale, perché i sondaggi, e poi vedremo, ce ne sono alcuni, la danno per vincente il centrodestra, ma soprattutto attrazione Meloni. Proprio sulla leader di Fratelli d'Italia c'è un divertente, diciamo, pezzetto sulla Stampa, divertente ma anche con degli elementi di verità, probabilmente su quella che sarà la campagna elettorale, che semmai ci saranno le elezioni, come sembrerebbe possibile se non probabile, sulla campagna elettorale che la leader di Fratelli d'Italia potrebbe intraprendere. E dice: Meloni è furba, non una fessacchiotta come Salvini, farà una campagna elettorale accorta, starà alla larga da Casa Pound o roba del genere, si assicurerà che salutatori romani o camicette nere siano al massimo eccezionali e sgraditi incidenti, darà spazio al vecchio Silvio con le sue ciance liberali, calibrerà i toni per non lasciare a bocca asciutta i suoi fan più nervoruti e per non allarmare le cancellerie. Secondo me, scrive ancora Feltri, Mattia Feltri, potrebbe far trapelare qualche ipotesi di ministro agli esteri, uno gradito da Biden, all'economia uno gradito da Bruxelles, poi certo avremo Salvini agli interni, Torquemada alla giustizia e Barba Blu alla famiglia, che tanto dei diritti non gliene frega niente a nessuno, come vediamo in Polonia e in Ungheria. E così tutti gli altri potranno continuare a scandalizzarsi, del resto non sanno fare altro, ma sulle cose che contano saprà muoversi, non dirà male né di Macron né di Scholz, starà attenta a ridurre al minimo sindacale la retorica complottista sui mercati, non pronuncerà una sillaba in difesa di Putin e infittirà le ostilità verbali con la Cina. Poi, sfortunatella, andrà a finire che vincerà le elezioni il 28 ottobre, centesimo anniversario della marcia su Roma. Quindi un po', come dire, agrodolce questo commento di Mattia Feltri, ma che comunque dà uno spaccato abbastanza interessante di quello che si profila per quanto riguarda il centrodestra e la sua attuale, quella che sembra la sua attuale leader naturale, e cioè Giorgia Meloni. Il Corriere della Sera titola: caos M5S, elezioni più vicine. Come vedete, il barometro anche qui segna verso la possibilità elettorale. Lega e Forza Italia chiudono ai pentastellati, sono inaffidabili, e Giorgia Meloni si dice convinta che la crisi non rientrerà. Giannelli, con la sua vignetta sul Corriere in prima pagina, come al solito è graffiante: siccità, ma su Conte piove di tutto, e si vede un ex premier, cioè capo attuale del Movimento 5 Stelle, che si difende da una vera e propria pioggia di ortaggi, scatolette, chissà se di tonno aperte o meno, come avevano promesso il Movimento 5 Stelle di fare con il Parlamento, carote, uova, eccetera eccetera, perché è un po' quanto avevamo letto anche sugli altri, anche sulla Stampa, cioè sul fatto che la stampa internazionale sia fortemente critica con Conte. Il Corriere porta anche un pezzo interessante: petizione di Renzi, 35.000 firme per il bis. Evidentemente Matteo Renzi ci ha preso gusto a raccogliere le firme, ha cominciato a farlo contro il reddito di cittadinanza, adesso invece lo fa per far restare Draghi in sella. C'è una mobilitazione permanente da qui a mercoledì, spiega, per raccogliere firme tra i cittadini che chiedano che Draghi resti. Quella di Renzi è una parabola molto particolare, perché se ci ricordiamo bene, nel 2019, cioè nel pieno della crisi nata dal papete, come si dice, cioè dallo strappo operato da Salvini, fu proprio Renzi a prospettare e a sciogliere ogni nodo riguardo all'ipotesi di un Conte bis, cioè Conte come Presidente del Consiglio ma con una maggioranza assolutamente diversa che comprendesse appunto anche il Partito Democratico. E ora in questo momento forse una delle persone che teme maggiormente le elezioni anticipate, perché il suo progetto, diciamo, neocentrista, che è molto simile anche a quello di Calenda e quello anche di altri spezzoni che provengono magari da Forza Italia, altri dal centro-sinistra, eccetera, penso al governatore ligure Toti, ma appunto anche lo stesso Calenda, in parte forse, chi lo sa, anche a Di Maio, anche se quello diventa un po' la pietra dello scandalo, non si sa se potrà stare in quest'area centrista o meno, ma la costruzione di quest'area centrista non sarebbe pronta per affrontare le elezioni a ottobre. C'è bisogno di tempo per ricostruire questo centro, questo almeno è quello che si capisce dai timori che i protagonisti di questa ipotetica ricostruzione paventano di fronte alle elezioni e fanno di tutto per evitarle. Prima della pausa vi dico però quello che sta succedendo, proprio lo faccio alla sveltissima, in questa nota di Massimo Franco, che dice proprio quello che ci insomma, che insieme di cui parlavamo prima, cioè della particolarità di questa crisi. Se il Quirinale sarà costretto a sciogliere le Camere, lo farà in presenza, dice Franco, di un esecutivo in grado di avere la fiducia del Parlamento e con il rischio di un avvitamento della crisi italiana con riflessi europei. L'ipotesi che possa nascere un altro governo dopo l'attuale appare remota, ma per paradosso Draghi dovrebbe rimanere a Palazzo Chigi per portare l'Italia alle elezioni anticipate in autunno e sarebbe una prima volta gonfia di incognite. Bene, ci fermiamo per qualche attimo, poi proseguiamo in questo tormentone politico, ma che diciamo ci sta non solo appassionando, ma insomma dovrebbe anche preoccuparci per quelli che saranno poi le prospettive di carattere futuro.
Contro Radio.
Eccoci qua, riprendiamo la nostra rassegna stampa. Parlavamo degli scenari, tra cui quello ovviamente elettorale. Il Corriere della Sera, che prima avevamo aperto per vedere un po' quali erano le posizioni sul terreno, oggi dedica una doppia pagina a un sondaggio, ma più che un sondaggio è veramente uno scenario elaborato sulla base anche di quelle che sono le intenzioni di voto, che non cambiano perché sono più o meno sempre le stesse in tutti gli scenari che vengono fatti, ma disegnato da Nando Pagnoncelli, dal sondaggista. Ha disegnato 5 scenari, in 3 casi su 5 vincerebbe il centrodestra, vincerebbe non tanto per quanto riguarda il numero di voti e di consensi, che appunto le intenzioni sono sempre le stesse, quanto in base alle alleanze che si potrebbero realizzare. Ora, a parte, diciamo, il quinto scenario, quello sul quale potrebbe vincere il centro-sinistra, uno dei due, è basato sulla una riforma della legge elettorale che sia solo di carattere proporzionale con soglia al 4%, ma è un obiettivo che dovrebbe essere irraggiungibile se dovessimo davvero votare tra una manciata di settimane. Resta solo uno scenario possibile in cui il centrosinistra possa farcela, cioè quello, diciamo così, in cui le alleanze siano quelle di un polo sovranista, diciamo così, che contiene la Lega e Fratelli d'Italia, e un altro polo che sarebbe quello giallo-rosso-verde con centro allargato come ipotesi, no? E quindi che è, diciamo, un'alchimia politica abbastanza complicata. Per il resto, in tutti gli altri schemi previsti, tra cui quello classico, cioè il centrodestra contro il giallo-rosso-verde senza il centro, eccetera, oppure centrodestra contro il campo allargato cosiddetto, che era stato ipotizzato da Letta, queste alleanze dal punto di vista del numeri che si determinerebbero nelle due camere non consentirebbe al centrosinistra di spuntarla su quello che sembra appunto ormai il il vincitore annunciato, no, di questa competizione, di questa competizione elettorale. Si diceva di Letta, a proposito, e di un po' un ripensamento, si capisce benissimo, lo abbiamo visto anche leggendo la stampa e vedendo Letta che auspica, anche se in maniera molto tenue, non esplicita, perché insomma fare incursioni negli altri partiti non ha mai portato bene a chi le fa, ipotizzando, diciamo così, una un'ulteriore scissione che possa indebolire le posizioni di Conte, ma in un'analisi che viene fatta da Maria Teresa Melli, dice: ora tutto il PD è contro Conte, e Letta dice: dobbiamo convincere i suoi. Quello che Letta afferma, dice, è stata una grande illusione quello del rapporto con i 5 Stelle, ma anche una grande delusione. Secondo Letta, dice, vabbè, che bisogna fare, dice, bisogna riportarli a bordo, chi, l'ex premier o i suoi? No, dice, o tutti o una parte, anche perché altri, dice Letta, potrebbero andare ancora con Di Maio, cioè potrebbe non essere finita la scissione che era stata aperta dal ministro degli esteri. E in effetti diciamo la parte governista del Movimento 5 Stelle è soprattutto diciamo molto ben insediata tra coloro i quali fanno parte insomma dei gruppi parlamentari o comunque delle strutture che derivano in qualche modo dalla partecipazione di questo governo, come è del resto necessario. E soprattutto anche c'è una preoccupazione che attraversa trasversalmente tutti i partiti, e il Movimento 5 Stelle non è indenne, cioè la riforma della composizione delle due Camere, che peraltro sostenuta proprio dal Movimento 5 Stelle in primo luogo, che taglia il numero dei loro componenti, e quindi in diversi non avranno la possibilità di diciamo ambire a una riconferma del proprio seggio, e questo vale un po' per tutti i partiti. Lasciamo il Corriere della Sera, che peraltro ha, vi dico perché faccio questa annotazione, perché mi serve poi per raccontarvi invece un altro quotidiano cosa dice, cioè Repubblica, sulle questioni interne del Corriere. E qual è la questione interna? È che torna alla RCS, cioè la casa editrice, la proprietà dell'immobile storica di via Solferino, che è appunto la sede storica del Corriere della Sera. C'è un accordo tra Cairo, che è l'editore del Corriere della Sera, e la Blackstone, per una intricatissima vicenda che era passata dalla vendita della sede di via Solferino e poi il suo riaffitto al Corriere della Sera, con una serie di cause legali che ora si sono, come dire, disinnescate. Quindi un sospirone di sollievo probabilmente per Cairo, perché la prospettiva era quella di pagare una bella sacchettata di milioni a Blackstone, e quindi questa cosa viene messa in una foto in prima pagina. Perché ve lo dicevo? Perché Repubblica oggi è, diciamo, altrettanto atipico, forse in maniera un po' più motivata per alcuni aspetti, perché dedica l'apertura della prima pagina al funerale di Scalfari. Scalfari, l'abbraccio di istituzioni e lettori. E devo dire che, a parte la foto di prima pagina con il presidente Mattarella che rende omaggio a Scalfari, ma le pagine, le prime, diciamo, sei pagine di Repubblica sono tutte dedicate alla figura del fondatore, del direttore e fondatore di Repubblica, cosa che era già avvenuta ieri in buona parte, ma oggi ancora con questo lungo addio, diciamo, che viene dato da Repubblica a Eugenio Scalfari. Però il titolo, diciamo, centrale è ovviamente dedicato alla crisi di governo. Movimento 5 Stelle è lite anche sui ministri. Perché? Perché Conte avrebbe chiesto ai suoi ministri di uscire dal governo prima del D-Day, cioè prima di mercoledì, che sarebbe un po' il momento in cui si capisce che piega prenderà questa crisi, ma avrebbe ricevuto un sonoro no. Crescono le spaccature nel partito, si ipotizza il referendum online sul governo. Casalino, Taverna e Ricciardi spingono Conte a uscire e Letta dice: beh, ci basta soltanto una parte 5 Stelle, l'abbiamo già visto anche da altri giornali, mentre Salvini e Berlusconi giurano mai più con loro. E c'è proprio una doppia pagina sul, diciamo, grande dibattito e grande incognita che agita il Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle lacerato e scontro sull'uscita dei ministri, così si va diritti al voto. E poi c'è un'intervista a Domenico De Masi, sociologo che viene considerato da sempre vicino al Movimento 5 Stelle e tra l'altro ricorderete anche protagonista di un disvelamento, diciamo, che c'è stato nei giorni scorsi, e cioè aveva detto: beh, guardate, Grillo mi ha detto che c'erano state delle pressioni di Draghi per far mollare Conte alla guida del Movimento 5 Stelle, e questo aveva agitato tantissimo la situazione, tant'è che poi Conte aveva sospettato in maniera esplicita che ci fosse la manina di Draghi dietro alla scissione operata da Di Maio. In questa intervista dice: beh, secondo lei, secondo De Masi, la rottura è definitiva ormai? Ma credo di sì. Se esce ora dal governo e fa rientrare Di Battista, qui si evoca, diciamo, una specie di fantasma del Movimento 5 Stelle, perché Di Battista si era allontanato, si era dimesso da tutti gli incarichi in attesa probabilmente di veder passare qualche cadavere lungo il fiume. Dice: se esce dal governo e fa rientrare Di Battista, Conte recupera anche 2 o 3 punti percentuali. Non sarebbe un'operazione stupida, vale anche per la Raggi, ha bisogno di un'anima movimentista come c'era nel Partito Comunista Italiano. E questa è un po', diciamo, la posizione di De Masi, che, come abbiamo visto, magari può essere considerata bizzarra, ma spesso ci dà dentro. Il Premier, cosa pensa il Premier? Secondo Repubblica e secondo Serenella Mattera, che è una delle neoacquisite firme e tra le migliori della cronaca politica italiana, ci sono ragioni per andare e ragioni per restare. Questa frase, tra virgolette, viene attribuita in qualche modo a Draghi, definito ancora nel limbo, ma purtroppo anche alcuni ottimisti storici e cronici come Tabacci dice: se queste sono le premesse, la legislatura si chiude, quindi non ci sono grandi possibilità, secondo questo retroscena, che la crisi si possa chiudere con una prosecuzione della legislatura. Poi Repubblica dedica una cosa interessante, una pagina a un argomento interessante, che è quello, diciamo, di tipo economico. Vi tralascio gli aspetti, diciamo, delle eventuali previsioni su cosa accadrà per quanto riguarda il PNRR, eccetera, perché ognuno dice un po' la sua, e in realtà il problema non è per i soldi che arriveranno, ma è di come impiegarli e come rendicontarli. Sarà questo il vero problema. Ma che cosa è successo sugli altri aspetti, diciamo, dell'economia e della finanza? Che tutti si aspettavano un venerdì nero sui mercati dopo le dimissioni del governo Draghi, e invece i mercati, Piazza Affari, almeno la borsa di Milano, è salita. Ieri ha chiuso con 1,1, che non sarà un grandissimo risultato, ma rispetto ai tonfi dei giorni precedenti era sicuramente una cosa inattesa. Tutti erano un po', come dire, rannicchiati aspettando la botta sulla testa, e invece non soltanto Piazza Affari è salita, ma lo spread si è pure fermato, il che, insomma, ce la dice un po' lunga spesso anche su questi aspetti. Guardate che anche il Fatto Quotidiano, che oggi va visto in maniera abbastanza attenta, ci dà delle misure su questo, perché oltre a fare la prima pagina sulle spinte, diciamo così, che ci sarebbero a livello europeo perché Draghi resti, c'è un fotomontaggio divertente con Biden e poi la von der Leyen, Gentiloni, eccetera, che si spingono a vicenda e l'ultimo a essere spinto è Mario Draghi, come dire, vai avanti te che a me scappa da ridere. Ma oggi il Fatto pubblica un pezzo di Marco Travaglio, e come è noto, diciamo, è sempre stato un sostenitore di Conte, che insomma è molto crudo e dà una, diciamo, fa una narrazione abbastanza contro, come sempre, controcorrente, ma in questo caso anche, diciamo, prodiga della possibilità di riflessioni sull'esperienza di Draghi. Dice: beh, l'indispensabilità di Draghi nasce da bizzarre leggende metropolitane sui suoi poteri taumaturgici al governo. In 17 mesi non ha combinato quasi nulla, e quel poco era sbagliato, dalla giustizia al Covid, dalla guerra al riarmo al 2% del PIL stoppato da Conte. E sui mercati, lo spread è più basso ora che si è dimesso di quando era in carica. E poi conclude: ora, di grazia, com'è che il nonnetto che tutti volevano sloggiare da Palazzo Chigi e imbalsamare sul Colle è l'unico italiano su 59 milioni in grado di fare il Presidente del Consiglio? E questo è un altro aspetto, diciamo così, di questa particolarità della crisi, che sicuramente diciamo continuerà a segnare, e questa particolarità a segnare anche i prossimi mesi, comunque si concluda la crisi di governo, sia con una ricomposizione sia con un diverso atteggiamento diciamo elettorale, cioè quello di una sfida tra le forze politiche. Il Manifesto fa un titolo interessante, perché dice: le stelle e le strisce. Proprio anche sempre questo nello stesso tipo di visione, un po' di questa chiave di lettura, per cui dall'estero soprattutto ci sarebbero spinte molto forti perché Draghi riconfermi il proprio impegno, mentre l'Avvenire fa una titolazione molto più cauta e molto più riflessiva: serve responsabilità. E questo è un po' anche la linea scelta dal presidente della CEI, Monsignor Zuppi, che dice: serve convergere sull'interesse generale. Draghi non sembra disposto a ritirare le dimissioni, fibrillazioni tra 5 Stelle divisi sulla linea, e le elezioni sono più vicine. Anche in questo caso l'Avvenire fa pendere il barometro verso l'iniziativa elettorale, diciamo il ricorso alle urne, mentre Libero è quello, come dire, che dal centrodestra titola in maniera cubitale: panico a palazzo, la sinistra non vuole le elezioni, oddio, se si vota vince il centrodestra. E c'è un articolo abbastanza caustico di Alessandro Sallusti che dice di essere stato molto colpito da Concita De Gregorio l'altra sera in TV, definendo la giornalista portavoce della sinistra snob italiana mentre parlava di elezioni anticipate. E ho capito, dice Sallusti, che la sinistra è terrorizzata, che non si riesce a rappattumare il governo perché ha una fottuta paura, direi una certezza, di perdere le elezioni o consegnare il paese al centrodestra. Lo dicono tutti i sondaggi, lo dice la logica, dopo che con il governo è saltato in aria anche il campo largo PD 5 Stelle, su cui Letta aveva puntato tutto. Bene, ci fermiamo, perché poi chiudiamo elettorale, forse un po' anticipato troppo quello che sarà poi l'esito di questa crisi, però questo capitolo politico, perché dobbiamo occuparci un po' di guerra e anche delle vicende di casa nostra con le cronache locali.
Contro Radio.
Ecco, rieccoci qua per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Abbiamo chiuso, diciamo, le pagine politiche lunghissime, perché ovviamente siamo in una fase di estrema criticità della situazione. C'è però un altro aspetto che non scompare dalle pagine dei giornali, come accade invece per altre faccende. Oggi notavo per esempio che sulla vicenda Covid, che pure ha animato molto i giornali nei giorni scorsi, oggi no, c'è abbastanza poco, direi che forse ci si ferma semplicemente al già scritto riguardo all'avvio della campagna vaccinale di quarta dose per gli ultra sessantenni, non molto altro, mentre invece appunto sulla guerra, anche se sulla guerra non c'è tantissimo dal punto di vista della cronaca, gli unici elementi di cronaca non trovati sui giornali sono stamani sulle agenzie, cioè l'accusa di Kiev a Mosca di utilizzare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ve la ricorderete perché era stata al centro di una importante battaglia tra russi e ucraini verso l'inizio della guerra, e ora sarebbe controllata dai russi. Proprio da lì partirebbero una serie di attacchi missilistici, che vuol dire che nella centrale o attorno alla centrale, se fosse vera questa versione, si troverebbero degli ordigni che, diciamo, non è esattamente una situazione di massima sicurezza per quella che è la centrale più grande, centrale nucleare più grande d'Europa. Ma oggi sono soprattutto alcune storie che vengono raccontate. Forse chi le sta raccontando meglio è La Stampa, che oggi ha una prima pagina con una foto che è riprodotta anche su altri giornali, intitolata La bimba della lavanda. Chi è questa bambina della lavanda? È una bambina di 4 anni con sindrome di Down che viene fotografata in un campo meraviglioso di lavanda e con abiti sia suoi che della mamma in mezzo a questo campo, e che è rimasta uccisa in un attacco missilistico di ieri, ed è stata uccisa mentre stava andando a curarsi. Quindi è una storia, devo dire, forse che è un po' il paradigma di questa storia, di questa guerra, cioè raccoglie in sé chi paga veramente il conto di questa guerra, ed è una storia raccontata da Letizia Tortello, dice Lizza, uccisa a 4 anni dai bombardamenti di Putin, aveva la sindrome di Down, stava andando dalla logopedista, è uno dei 23 morti dell'attacco di Vinnytsia. La mamma ancora non lo sa che è rimasta ferita in questo attacco. Sempre La Stampa, un'altra storia molto bella di una delle migliori, secondo me, corrispondenti, o meglio inviate sul posto, ed è Francesca Mannocchi, che è un reportage da Kharkiv, ed è come vengono, diciamo così, recuperati e ritrovati i resti dei volontari ucraini che sono al fronte, e che tipo di procedure ci sono, e che tipo anche di omaggio ricevono dalla cittadinanza. C'è una foto abbastanza significativa, ed è questa intervista con Irina, che l'ha detta al Cargo 200, che cos'è? Diciamo il luogo, così viene definito, dove vengono ricevute le bare con i corpi dilaniati dei volontari, che sono, e ci sono le loro storie, sono studenti, ingegneri, cuochi, dice facciamo di tutto per restituire i resti alle loro famiglie. Dicevo che ci sono delle storie, e una storia ce la racconta oggi il Manifesto, perché in prima pagina il quotidiano, che io, eccolo qua, lo ritroviamo, sotto il titolo di apertura, che è quello sulla crisi di governo, titola Lavoro offresi in Donbass, cioè una delle zone che sono contese tra Russia e Ucraina. Qual è questo lavoro che viene offerto? Due punti, sparare. C'è un vero e proprio listino prezzi che per chi si arruola nell'armata russa, reddito stabile e dignitoso, tra virgolette, cioè $53 al giorno al tasso stabilito quotidianamente dalla banca centrale, più 8.000 rubli per ogni giorno di operazioni offensive attive, cioè se tu combatti veramente, e benefici sociali, bonus per ogni abbattimento ben assestato, si pagano 300.000 rubli, cioè 5.000 euro circa, per ogni aereo o carro armato nemico distrutto, 200.000 per un drone, 50.000 per un veicolo militare. Il bando di arruolamento è apparso sul sito dell'Accademia Agricola Statale di Ulan-Ude, estremo oriente russo, scrive il manifesto, ma si troverebbe anche all'università, sugli autobus e sulle stazioni. Mai prima di oggi era stato possibile ottenere informazioni così precise sulle ricompense che il governo russo e contractors offrono alla loro manodopera di guerra. Ed è questa la ragione che da mesi spinge migliaia di giovani dell'Asia russa iperdepressa ad arruolarsi nel Donbass. È veramente un reportage interessantissimo che poi prosegue anche nell'interno. Il limite ignoto, dice nel titolo dell'articolo, nelle pagine interne, invece il limite ignoto è il limite ignoto, nel senso che viene ignorato qualsiasi limite anche per quanto riguarda la possibilità di arruolare e pagare persone perché vadano a combattere. Ed è un questo pezzo di Luigi De Biase molto, diciamo, ben pare molto ben informato, e sicuramente aprirà, almeno io credo, una polemica non indifferente. Ci avviamo verso la fine, ma visto che parliamo se non di guerra, di questioni di esteri, c'è una cosa che oggi sicuramente va segnalata, ed è una cosa che anche questa ha già suscitato e susciterà polemiche. La Stampa in prima pagina ha un richiamo: Regeni, addio processo, la Cassazione gela i PM. Cosa è successo? Successo che praticamente il processo italiano, cioè quello a Roma contro gli 007 egiziani che sono accusati di aver causato la morte di Regeni, non andrà avanti. Perché? Perché lo spiega anche molto bene la Repubblica oggi, che dedica un pezzo importante nelle pagine interne, che adesso vi ritrovo, scusate il fruscio, ma ce lo avremo, spero. Vediamo se lo ritrovo. Intanto, diciamo così, ve lo racconto almeno nella sostanza. Cosa succede di solito quando c'è un italiano che viene morto e viene ucciso, la sua fine è per mano violenta, diciamo, anche all'estero? Si aprono, cioè non è soltanto il paese dove accadono queste cose, questi fatti, che si muove, ma è anche l'Italia, e di solito è la Procura di Roma, la Procura della Capitale, che apre un'inchiesta per avviare poi il processo nel caso vengano trovati i presunti colpevoli. E quello che è successo è che sostanzialmente la Corte di Cassazione, alla quale si era rivolto l'Egitto, ha giudicato non in grado poter proseguire il processo, perché questi presunti assassini di Regeni non sono stati, diciamo, informati, non gli è stato comunicato dell'inizio del procedimento. È una vicenda lunghissima, perché ovviamente queste persone si sono rese irreperibili anche grazie sicuramente al livello di copertura che hanno ottenuto negli apparati egiziani, e quindi non è stato possibile consegnare loro nessun documento per potersi difendere, e quindi lo scrive Repubblica: stop della Cassazione al processo, i genitori dicono una ferita per tutti gli italiani. E il Corriere della Sera dice: beh, la Cassazione respinge il ricorso, il processo su Regeni non si può fare, vince l'ostruzionismo egiziano. Cosa è accaduto? Cioè, non si può fare il processo perché manca la prova certa che gli imputati abbiano saputo del dibattimento a loro carico. Ed è, diciamo così, forse se non la pietra tombale, ma comunque un inciampo molto grosso al processo Regeni. L'ultima possibilità a questo punto, secondo il Corriere della Sera, secondo Giovanni Bianconi, che di questione giudiziaria se ne intende parecchio, sarebbe ricorrere alla CEDU, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Bene, andiamo a vedere le nostre cronache locali su questa cosa di Regeni. Io credo che ci sarà anche nei prossimi giorni da tenerla d'occhio, perché Diciamo, se la decisione della Corte di Cassazione è in omaggio alle procedure e alle garanzie fondamentali che presiedono, diciamo, il rito giudiziario italiano, ma di sicuro creeranno non solo polemiche, ma anche, e c'è da augurarsi, le iniziative perché ci sia trovata una strada diversa, perché sarebbe veramente bizzarro, quantomeno, e drammatico per altri aspetti, che una vicenda così possa, diciamo, infrangersi dal punto di vista della verità su una questione che, diciamo, è stata creata, e cioè quella della irreperibilità delle persone che sono imputate in questo processo. Veniamo invece alle questioni toscane e fiorentine. Oggi apriamo da Il Tirreno perché ha un titolo, ma lo ritrovate anche sugli altri quotidiani, sulle cronache locali degli altri quotidiani o sui dorsi, e riguarda le RSA, le residenze sanitarie assistite, fondi azzerati, è il grido di protesta e di dolore delle case di riposo rivolto al presidente della regione Giani: senza i ristori Covid non possiamo assistere gli anziani. Cioè, sostanzialmente i soldi sono finiti, non bastano più. E tra l'altro lo sforzo delle RSA è stato enorme, soprattutto per quanto riguarda gli anni che pensavamo fossero stati i più duri ormai alle spalle della pandemia, quando tenere in piedi queste strutture e proteggerle dal contagio sembrava veramente molto complicato. Tutta sanitaria la prima pagina del Tirreno, edizione di Firenze, ultimo arrivato tra i quotidiani che escono nel capoluogo toscano. Careggi, situazione ormai insostenibile, infermieri costretti a turni massacranti, ed è una prima pagina, insomma, molto allarmante per quanto riguarda il settore della sanità. Il Corriere Fiorentino, che pure riporta questa stessa notizia, punta su un altro aspetto, e cioè: se dovesse cadere il governo Draghi, lo abbiamo accennato anche prima nella parte politica della rassegna stampa, cosa dovrebbe e potrebbe accadere ai progetti per Firenze, che in buona parte si reggono anche sui fondi del PNRR. Se cade Draghi, progetti a rischio, ma Nardella dice il campo di Marte, fra lo stadio Franchi e la tranvia sono in sicurezza, ma la preoccupazione invece è per gli altri. Infatti si spiega in questo pezzo del Corriere Fiorentino che ed è proprio Nardella che parla, e cioè un eventuale cambio di governo, che mi auguro non avvenga, non inciderebbe direttamente sul nuovo stadio, riqualificazione del campo di Marte e tranvie. Purtroppo però tutti gli altri progetti del PNRR che sono ancora in itinere per Firenze, la Toscana e l'Italia possono subire una battuta d'arresto se si va a una crisi di governo, perché ancora, diciamo, non hanno il loro iter completato come quelli appunto di Campo di Marte, e che comprende ovviamente anche il Franchi, e poi quello della tranvia, i cui lavori per la nuova linea verso Bagno Arripoli dovrebbero cominciare a giorni nella zona della fortezza d'Abbasso. E poi c'è la presentazione del piano per Campo di Marte. Il piano c'è, potrebbe realizzarsi nel 2026, ma servono ben 70 milioni dai privati. Il Corriere Fiorentino poi punta anche su un altro argomento che troviamo anche sulle altre pagine, poi lo vediamo, e cioè del Museo del Duomo, che raddoppia gli spazi. Il Museo del Duomo è uno dei musei, io spero che nessuno di voi non ci sia andato, perché sarebbe un'occasione veramente perduta, perché è un museo concettualmente innovativo e veramente bellissimo. Prende dei nuovi spazi e acquista Palazzo Compagni, che è un palazzo il cui ingresso, è, per chi conosce bene Firenze, è su via Bufalini, e cioè su una strada che è relativamente lontana da Piazza del Duomo, dove ha sede il Museo del Duomo, ma l'immobile arriva proprio fino a Piazza del Duomo, quindi può collegarsi tranquillamente dalla sede alla sede attuale della sede attuale del Museo del Duomo, cioè degli spazi che vengono occupati sulla parte di Piazza del Duomo verso l'abside della Basilica. Più spazio per i capolavori adesso che sono nei depositi, e invece vale veramente la pena di andare e magari di scoprire anche cose nuove che potranno essere ospitate nella nuova sede. Progetto su Campo di Marte dedica l'apertura la Nazione. Campo di Marte, le foto del futuro, presentato il progetto da 70 milioni di investimento per realizzare parco, negozi e servizi e attività sportive. Nardella dice darà lavoro a 400 persone. Ma la Nazione ha anche un altro argomento in prima pagina, che è il caro vita, si sarebbe detto una volta, cioè quanto costa la spesa, carne, bollette, vacanze alle stelle, l'inflazione corre, un nostro viaggio nei mercati per mettersi a tavola risparmiando. Ed è una prova, diciamo, sul campo fatta da Emanuele Baldi, che è abbastanza carina, perché dice: al mercato con 10 euro in tasca per mettere a tavola, diciamo, una famiglia di 4 persone, frittata e macedonia, uova, pane e frutta per un pranzo in famiglia. Ecco che cosa si può comprare con questi 10 euro che uno si porta in tasca al mercato per comprare generi alimentari. La Repubblica anche qui apre sulla, come avevo detto, così come ha fatto il Tirreno, sulla vicenda dell'RSA, volontari e dipendenti in sanità, tutti contro i tagli. Misericordie e ANPAS, che sono poi le due organizzazioni di volontariato più importanti nel settore sanitario che abbiamo in Toscana, lamentano di non riuscire più a sostenere i servizi con i costi alle stelle. I lavoratori degli ospedali protestano per i compensi diminuiti. Le residenze assistite criticano lo stop ai ristori. Ancora in prima pagina una foto rendering, diciamo, del progetto per Campo di Marte, grandi aree verdi e sotto due vele piscina, palazzetto e hotel e negozi, un pezzo di città sotto due vele di prati, il progetto che cambierà Campo di Marte. E infine un pezzo di Ernesto Ferrara che che guarda verso il futuro, o quello che potrebbe essere il futuro politico di Firenze, perché dice: tra verifiche e possibili elezioni Palazzo Vecchio già fibrilla, e se Dario va a fare il ministro, una domanda che si aggira tra i corridoi della politica fiorentina, con quello che potrebbe essere dal punto di vista elettorale un vero terremoto soprattutto nel Partito Democratico. I posti per le elezioni nazionali sono 20 in meno per tutta la Toscana rispetto alle elezioni precedenti, e in questo interessante pezzo Ernesto Ferrara disegna gli scenari possibili nel caso in cui ci fosse un'alternativa di lavoro, vogliamo chiamarla così, per il sindaco Nardella, magari da essere così impegnato su uno scenario di tipo internazionale, di tipo nazionale, sia per quanto riguarda l'eventuale elezione o un incarico di governo. Bene, abbiamo finito, io devo salutarvi e ci risentiamo sicuramente a settembre. Lo faccio però ricordandovi una cosa: io, quando ci siamo sentiti la prima volta, molti, ormai diversi mesi fa, ricorderete che io mi sono sentito di ricordare due amici, due colleghi, insomma, che insieme a me avevano cominciato 40 anni fa l'avventura di Controradio, e che erano nelle redazioni, facevano rassegna stampa anche loro tutti i giorni, ed erano Fabio Giunti e Claudio Armini, che non ci sono più. Oggi purtroppo concludo ricordando un altro collega, non di Controradio, lavorava a Radio Centofiori a quel tempo, e che è Nazareno Bisogni, che è un giornalista che è stato per lunghissimi anni capo dell'ufficio stampa regionale della CGL, un giornalista impegnato nel sindacato, un giornalista che è stato spesso vicino soprattutto anche alla situazione delle redazioni e delle testate toscane, che è morto improvvisamente purtroppo due giorni fa. Lo volevo ricordare anche per darvi, come dire, una notizia, cioè che oggi alle 12 alla sede della CGL regionale in via Capponi ci sarà un suo ricordo, diciamo una camera ardente laica organizzata dalla CGL, ma alla quale insomma ci saranno anche tanti suoi colleghi per salutarlo. Io invece saluto in altro senso però voi e ci risentiamo, come spero, immagino e spero lo vogliate anche voi, a settembre per la ripresa della rassegna stampa. Buona estate a tutti.